Allora, oggi per fortuna non dovete ascoltare solo me, mi ascolterete lo stesso purtroppo, ma per fortuna non dovete ascoltare solo me perché abbiamo padre Maurizio Botta che è qui viceparroco e io lo ringrazio della sua amicizia che sta crescendo in questi anni e del cammino della fede, è una sorpresa, uno dei doni che il Signore ha fatto a entrambi, spero anche per lui in questo cammino e grazie a lui di questo, di accoglierci qui e anche essendo proprio padre dell'oratorio di San Filippo Neri, ci aiuta lui per primo non solo a fare un'introduzione come al solito, ma proprio a entrare nel mistero, nella grandezza, nella semplicità della figura di San Filippo, quindi per lui la prima parte di questa presentazione e poi dopo la seconda parte.
Prima cosa vorrei condividere con voi con grande semplicità il come si affronta, come si prepara un incontro come questo. Mi spiego, dovendo affrontare questo incontro, condivido con voi quella che è una evidenza che ho avuto proprio ieri sera. Ieri sera sono andato a parlare in una parrocchia romana con veramente con un grande senso oratoriano proprio da filippino, perché Filippo arrivò da Firenze ma amò Roma e conservò per Roma sempre quello sguardo innamorato di chi a Roma non c'è nato, perché quella amore per la città di Roma, tanto che arrivò a dire che chi fa bene a Roma fa bene al mondo intero. E quindi questo servizio, collaborazione con Don Andrea, vissuto proprio in modo oratoriano per amare e esprimere l'amore per questa città. Ieri proprio l'evidenza è stata questa, cioè il fatto che come si affronta una catechesi? Io penso che una catechesi si affronta, c'è un unico modo per affrontarla, parlare di San Filippo, come se questa fosse l'ultima. Io vorrei parlarvi oggi come se non avrò altri momenti nella mia vita in cui parlerò di San Filippo, come se dovessi morire questa sera, se non avessi più opportunità di parlare di San Filippo, cosa vorrei dire di San Filippo? E così chiedo a Don Andrea, al di là di tutte le cose che sai, che parli così, dire Don Andrea, parla di Gesù attraverso San Filippo come se oggi fosse l'ultima volta che lo puoi fare. Perché questo è l'unico modo che credo sia il modo giusto. Occorre la grazia dello Spirito Santo per fare questo. E allora in questo modo vi parlerò di San Filippo, non da uno che sa, ma da qualcuno com'è che vuole trasmettervi qualcosa di importante e di prezioso. Innanzitutto saranno delle pennellate, perché poi la parte, proprio gli approfondimenti, la spiegazione, tante cose le dirà Don Andrea. Io vi do delle pennellate da oratoriano. Profondo senso della umanità. Filippo era profondamente uomo ed era profondamente fiorentino, ci teneva a sottolineare che la sua nazione era la nazione fiorentina e per tutta la vita conservò questo desiderio di specificare che lui era fiorentino, eppure divenne apostolo di Roma, proprio il titolo, un patrono di Roma, apostolo della città di Roma. Le sue Indie furono Roma. Arrivavano le notizie dei gesuiti, dei grandi successi apostolici, delle conversioni. Lui sentì il desiderio di fuoco di portare il Vangelo, eppure le sue Indie furono Roma. E a Roma restò tutta la vita e quando morì fu il santo amato, il santo dei Romani. Strano per uno che non era romano essere stato adottato così tanto. Io mi chiedo, parlando così, se un giorno quando sarò anziano potrò essere amato dai romani che mi sentiranno uno di loro, speriamo. Ecco. Un aspetto fondamentale, secondo di Filippo, è il rapporto tra la libertà e la grazia, come in tutti i santi. Ma dovete pensare, quando pensate a Filippo, non a un vecchio, come ce lo raffigura l'iconografia, ma a un giovane che arriva a Roma a 19 anni e cercò appassionatamente quella che era la volontà di Dio su di lui. In lui, nelle sue scelte, vediamo questo equilibrio tra la libertà e la grazia. Mi spiego. Filippo arrivò qua, questa era la zona dei fiorentini, la nazione fiorentina abitava in queste vie, via dei Banchi Vecchi, via dei Banchi Nuovi, via Giulia, queste erano la zona dei fiorentini. Bene, lui arrivò qua, fece come primo lavoro ufficiale quello di precettore, quello di maestro dei piccoli. Eppure, finita questo momento, era un pellegrino, uno che camminava molto, e andava, pregava anche al di fuori, a chiese chiuse. E inoltre aveva un luogo privilegiato, e le cose che vi dico sono tutte storiche, di preghiera, che erano le catacombe di San Sebastiano, le uniche aperte, ma non erano certamente sicure e ben scavate come oggi, erano un luogo. Ma un ragazzo di 19 anni, per andare fin là, a piedi, correva dei rischi. Io questo vorrei dirlo, perché abbiamo una visione molto pantofolaia della grazia e dello Spirito Santo. Noi pensiamo che non ci sia lo spazio della nostra libertà. Invece è giusto ricordare il Vangelo, incarnato da Filippo, che il Padre darà lo Spirito a coloro che lo chiedono. Quindi, perché ci sono a volte tanti problemi nelle nostre comunità, perché non chiediamo lo Spirito Santo, perché poche sono le anime ardenti che in segreto, nelle loro camere, oppure anche uscendo dalle loro camere, chiedono il dono dello Spirito, perché Dio è generoso, il braccio potente di Dio non si è accorciato. E Filippo, con insistenza, incessantemente, chiedeva per se stesso il dono dello Spirito Santo e chiedeva dove ci fosse Spirito Santo a Roma. Libertà e grazia. Libertà perché un ragazzo che faceva tutta quella strada correndo rischio di fare brutti incontri, di essere aggredito, di incontrare dei briganti, perché quella era la Roma del tempo. Inoltre, cosa poteva pensare la gente, fregandosene dell'opinione degli altri? Perché vedere un giovane ragazzo che si andava in giro di notte, che cosa va cercando? Chi va a incontrare? La libertà di cercare Cristo. Cristo ci cerca di più e ci vuole di più di quanto noi lo vogliamo, ma c'è la nostra libertà di cercarlo, la libertà di chiedere lo Spirito. Un'altra cosa fondamentale è proprio questo rapporto personale di Gesù, di Filippo con Gesù, di Filippo con Cristo. E le sue parole sono proprio un rapporto personale, persona a persona. Le sue parole sono quelle di un innamorato alla fine della vita, quando non si gioca più, quando sai che i minuti che ti restano da vivere sono contati e sono pochi. Guardate che il memento mori, cioè ricordarvi che tutti dobbiamo morire, è una fonte di speranza incredibile. Ricordare la morte pubblicamente è un grande germe di speranza che sto introducendo, non è pessimismo. Il mondo che toglie il memento mori dispera, invece parlarne pubblicamente, dire il vostro tempo, il mio tempo è contato, lo possiamo usare bene o possiamo usarlo male, possiamo usarlo per amare o possiamo per sprecarlo, per incontrare Cristo, per conoscerlo, per stare nelle nostre camere, per consumare il Vangelo, per usurare le pagine del Vangelo, per adorare il Signore, per amare i fratelli, o possiamo buttarlo via, è un germe di speranza. Dire questa cosa, la clessidra c'è, i granelli sono contati, noi non sappiamo quanti sono, ma c'è una clessidra che è girata per tutti noi, è bene ricordarselo, perché è una fonte di speranza e di gioia, perché sai che devi viverlo bene questo tempo e non buttarlo via, il rapporto con Cristo, tanto che prima di morire le parole ultime riportate dai testimoni: Cristo mio, amore mio, tutto il mondo è vanità. Chi cerca e non cerca Cristo non sa quello che cerca. Chi vuole e non vuole Cristo non sa quello che vuole. Chi fa e non fa per Cristo non sa quello che fa. Questo è il testamento spirituale di Filippo. Un rapporto personale umanissimo con nostro Signore e una richiesta audace dello Spirito Santo. Il segreto San Filippo è un uomo molto segreto, ha un aspetto pubblico e un aspetto segreto. Ha conservato per tutta la vita il segreto del cambiamento fisico, realmente fisico, che lo Spirito Santo ha realizzato nel suo corpo. A quell'età giovane, di 29 anni, 29enne, il suo cuore è stato fisicamente dilatato. Autopsia sul corpo di San Filippo dopo la morte, che verificò che aveva un cuore due volte mezzo più grande di un cuore normale. Impossibile vivere con un cuore così dilatato, impossibile. Eppure visse per fino a 80 anni con quella che lui chiamò sempre la sua malattia e il suo segreto. A chi gli chiedeva, rispondeva immancabilmente in latino: secretum meum mihi. Questo è il mio segreto. La capacità di intimità con Cristo, che vuol dire capacità di segreto. Queste sono cose che ci rendono profetici. Io non riesco a credere in uomini profetici che chiacchierano sempre, che parlano sempre, che non hanno mai uno spazio di privatezza, diciamo, con il Signore. E la preghiera, questo tempo d'amore speso con Cristo, San Filippo è questo, tanto che il santo della gioia, il santo di reali gesti che fece simpatici, diceva immancabilmente ai suoi figli: un uomo senza orazione è un animale senza ragione. Dedicato al mondo, San Filippo Neri, dedicato al mondo, l'uomo senza orazione, chiunque esso sia, è un animale senza ragione. L'uomo senza anche lo spazio del silenzio, che non passeggia mai, che non medita mai, che non riflette mai, è una bestia, con tutto rispetto per le bestie. Il cuore dilatato dallo Spirito Santo, il Salmo che dice: ho corso dietro i tuoi comandi, Signore, perché tu mi hai dilatato il cuore. Fratelli e sorelle, il tempo è breve. Corriamo dietro i comandi del Signore. Ma che cosa abbiamo di meglio da fare? Ma ditemi, cosa abbiamo di meglio da fare che amare Dio fortissimo e amare gli altri fortissimo? Chiedere lo Spirito Santo per cosa abbiamo di meglio da fare? Dobbiamo coltivare il nostro orgoglio, il nostro vanagloria, la nostra vanità, il nostro crederci chissà chi. Cosa dobbiamo fare di meglio? Signore, ho corso dietro i tuoi comandi perché tu mi hai dilatato il cuore, ma Dio gli ha dilatato il cuore perché lui l'ha voluto. Quindi la vera domanda è, e la faccio con l'intercessione di San Filippo: ma vogliamo che ci dilati a noi il cuore, sì o no? Perché questa è la vera domanda, perché ce lo dilaterà, non fisicamente, ma ce lo dilaterà se lo vogliamo. E da questo che dipende non la pastorale, dipende la salvezza di Roma, la salvezza di migliaia di persone. Ci rendiamo conto che siamo dei privilegiati, che siamo degli eletti, che abbiamo un compito fondamentale per questa meravigliosa città. Un'opera definisce San Filippo il santo degli opposti amen. Opposti amen. Aveva una fortissima tendenza eremitica, unita a una capacità di relazione impressionante. I testimoni raccontano di queste due cose di San Filippo: un eremita in città, eppure un uomo capace di relazione, di simpatia, di amicizia, di gesti caldi, di rapporti con le persone del quartiere. Entrambe le cose. Atteggiamenti da monaco. La sua camera era nel punto più alto della casa, per raggiungerla bisognava fare una scaletta molto ripida, attaccandosi a un corrimano di corda per arrivare fino in cima. Però era sempre aperta, non era mai chiusa a chiave, chiunque poteva andare a trovarlo. Gli piaceva guardare questi tetti di Roma, te credo, cioè proprio piaceva già allora guardare questi tetti di Roma, tanto che per guardarli qualcuno si fa pure la terrazza abusiva, tanto per poter, perché sono così belli che c'è questo spirito di San Filippo che prende un po' tutti. Una capacità di rapporto folgorante unita a una grande tendenza eremitica. E quanto è moderno tutto questo. dobbiamo custodire degli angoli di eremo, possono anche essere in autobus, possono anche essere nelle nostre macchine, però degli eremi, un esempio, io penso, quando penso all'eremo nel mondo moderno, penso alla macchina, oppure fare di più gli spostamenti a piedi, è possibile, fa bene al corpo, cioè, anziché stare a pensare, palestre e tutto, ipotizzare che certi spostamenti li possiamo fare a piedi anche, e ci fa tanto bene, e in quei passaggi pregare, dire Santo Rosario, avere degli bolle di eremo all'interno della nostra vita per diventare capaci veramente di relazione, per superare quella tendenza a essere dei disadattati che ci abbiamo tutti. Siamo tutti un po' disadattati, al di là di chi, delle questioni patologiche, siamo tutti un po' disadattati. Basterebbe serenamente sorridere e dire che è così. Tutti hanno i loro tic, io ho i miei tic, voi avete i vostri tic, le nostre manie, le nostre ossessioni, le nostre cose, tutti abbiamo la cosa che deve star così, non deve star, la cosa che deve essere fatta proprio in quel momento lì, quell'abitudine, tutti siamo un po' dei malati di mente, sarebbe il caso di riconoscerlo e saremmo tutti più sereni, anziché terribilmente prendersi sul serio. Questa è proprio la più grande lezione di San Filippo. Non prendersi sul serio troppo, non fidarti di me, Signore Gesù, io so quello che... non fidarti di me, io dico che cambio, non cambio mai. Queste sono le preghiere che lui aveva più frequentemente nella bocca, ci diceva in testimoni. Non si capisce San Filippo se non si capisce la confessione sacramentale. Fu un grande confessore, alla faccia di tutto, di tutti, eccetera. Un grande confessore, non fu principalmente il santo dei bambini. Se questa fosse l'ultima volta che vorrei parlare, direi davvero studiarmo San Filippo. Non fu principalmente il santo dei bambini, fu il santo di tutti, ma soprattutto dei giovani. E che stette tantissimo in confessionale. Diceva che se il commerciante vuole guadagnare deve stare a bottega. Oggi c'è tanta crisi anche perché non c'è più la dedizione a stare in bottega. Ci sono negozi che funzionavano, ma non ci sono più persone che li raccolgono. Funzionavano, avevamo un negozio qua di chiavi, un artigiano meraviglioso, chiavi, serrature antiche, eccetera eccetera, palate di soldi, però bisogna amarli i lavori, bisogna stare in bottega. E oggi non si vuole stare in bottega. C'è il parrucchiere Antonio, c'è una barca di gente, però lui sta in bottega. Se il commerciante vuole guadagnare deve stare in bottega, invece si vuole il soldo facile, sto poco con orari ta 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 ta, ta e voglio guadagnare. Il mistero si ruba, cioè nel senso che devi impararlo, devi prima di tutto amare il tuo lavoro per poterlo fare. Se la prima cosa che hai in mente sono i soldi e non l'amore per il lavoro, i soldi sono importanti, vengono, ma se vuoi guadagnare devi amare il tuo lavoro. E oggi poca gente ama il suo lavoro, ama il lunedì, ama il martedì, ama il mercoledì, ama il giovedì, più del weekend. Parola orrenda, cioè proprio orrenda. Se dovessi morire oggi vorrei che chi mi vuole bene, per rispetto, per memoria a me, non dicesse più la parola weekend, che ha in sé un germe di disperazione, di consumismo, di materialismo, di quanto più brutto c'è. Veramente, proprio le parole sono importanti. Weekend fa proprio schifo come parola, è un'espressione che fa schifo, weekend. Non è un memento mori, è una schifezza pazzesca. L'oratorio nacque proprio da questo rapporto cuore a cuore. Filippo fu l'uomo del cuore a cuore, tanto che il cardinale Newman capì così profondamente che questo era il cuore dell'oratorio che lo volle come suo stemma. Cor ad cor loquitur. Solo il cuore parla al cuore. Solo il cuore parla. La fede passa dagli occhi agli occhi. Cioè la fede passa, ha detto queste cose belle di Andrea, ma in realtà la verità è che io sono un giovane sacerdote e io quando sto con lui imparo, cioè nel senso, questo è il punto, io sono conscio delle cose, io tutte le volte che sono con lui imparo Io non so quali siano le mie competenze, perché penso di non averne particolarmente. Però quando sono con lui imparo, perché so che imparo. Altro che parole, altro che annoiare. Si impara. Gli riconosco questo dono di avere la capacità di tirar fuori il bello e l'importante da tutto. Da una canzone, da un film, da un articolo, da un libro. Cioè lui ha la capacità di tirare fuori ciò che c'è di eterno in tutte le cose. E quindi, però, in modo oratoriano io capisco che solo il cuore parla al cuore. Quindi ci sono questi momenti. A volte mi rendo conto che ci sono delle mezze ore in cui parliamo, siamo, mi sembra veramente un terremoto, cioè di possibilità di passaggio, di arricchimento. E quindi di questo ringrazio. Questo ci insegna sempre. Cor ad cor loquito. La fede deve passare dagli occhi. La fede, tu capisci, se uno ci crede, dagli occhi, non solo da come parla, hai bisogno degli occhi, lo vedi dagli occhi, da come ti guarda, lì non si frega. È un santo cittadino. San Filippo, se dovessi morire oggi, vorrei che si scrivesse: non era un ignorante. San Filippo non era uno zuccone ignorante, non era né Gigi Proietti, che in sto cappero di finna mai il libro in mano, ma neanche Johnny Dorelli. Ve lo togli, vi prego, se dovessi morire anche questo dopo weekend, toglietevi dalla testa che fosse l'ignorante. Non lo era veramente. Mi spiace che questo, qualcuno deve rinunciare a questa cosa, ma aveva la sua libreria, purtroppo sì, aveva i suoi libri, abbiamo firmati ex libris, non c'era scritto Beato Filippus Neri, c'era Filippo Neri, erano i suoi libri ed era aggiornato. Il mio stupore quando, traducendo dal francese all'italiano un'opera di un certo Blosius, un monaco che è stato praticamente il formatore spirituale per migliaia e migliaia di monaci in quel periodo, Blosius, oh, ce l'aveva pure quello. Filippo ce l'aveva tradotto in italiano. Mamma mia. Tutti i mistici dell'area renana, sui libri, Rusbrook, Susone, Taulero, Master Eckhart, tutti, boh, di che sta a parlare questo? Comunque lui queste cose le conosceva. Questo complesso, se morissi oggi, io vorrei veramente che chi mi vuole bene si togliesse da dosso questo complesso di superiorità nei confronti del passato. Io, rispetto a mio padre Filippo, sono un prete ignorante. Ignorante rispetto a lui. Io manco c'ho idea dei libri che aveva lui. Li ho visti, li ho toccati, sono andato su alla Vallicelliana, me li sono fatti dare, li ho avuti tra le mani, li ho sfogliati i suoi libri, cercavo le sue annotazioni, non ne ha lasciate, cioè non li sottolineavano i libri. Io speravo di trovare poca roba, c'era solo quella sua firma e il fatto che si vedeva, letti, leggeva, non era un ignorante. Amore per l'arte, in questo rapporto corroloquitur, tanti artisti, volle lui la chiesa nuova bella, la volle lui grande, aveva i suoi pittori preferiti, gli piaceva il Barocci tantissimo, era probabilmente il suo pittore preferito, e quando c'è la Visitazione, quello era il suo quadro preferito, di fronte al quale restava a lungo, vicino al suo confessionale. Li volle lui, li vide quei qua, il Pulzone, lo vide. Quei quadri li vide, li volle. Ci dice qualcosa questo? Noi sacerdoti dobbiamo avere sempre degli spazi di cultura, degli spazi di approfondimento, degli spazi di pensiero che va. Dobbiamo essere persone non solo intelligenti, calde, umane, questo sicuramente, ma anche studiosi. Sempre, comunque. Questo ci insegnano i nostri santi, anche San Filippo Neri. Questo ve lo assicuro, ci sono i libri di San Filippo Neri. Una cosa immensa, immensa, è che lui, proprio in questo amore per la cultura, volle che Cesare Barogno scrivesse, ma prima che scrivesse, predicasse gli Annales della storia ecclesiastica, cioè utilizzare la storia della Chiesa per poter annunciare il Vangelo, non la storia come con l'atteggiamento archeologico, cioè praticamente andare ferma al passato, questa erudizione, non storia come erudizione. Spegniamo il telefono, per favore. Ma storia, la storia come veramente la possibilità di annunciare il Vangelo. Se noi non conosciamo la storia della Chiesa, è difficile annunciare il Vangelo. È importante, lui ebbe questa intuizione, per poter annunciare il Vangelo e Cristo bisogna conoscere la storia della Chiesa. E quindi obbligò, letteralmente obbligò Cesare Bologna, visto che aveva visto questa capacità, che predicasse la storia della Chiesa nei sermoni e che scrivesse gli Annales. Ultima cosa, e l'ultima pennellata, noi con la nostra forma di vita così strana siamo proprio il frutto di... ci ha voluti così, nel senso che non ci ha voluti religiosi. Filippo era convinto che, diceva, chi vuole essere più perfetto, ci sono gli ordini religiosi. La nostra forma di vita è un'altra, non i voti. Preti secolari che fanno vita comunitaria legati solo dalla carità, la carità vera però, quella di Cristo, carità e verità insieme, non dei bamboccioli, cioè carità e verità. Questa è l'unica, dico così perché ci sono degli episodi in cui si vede come lui, santo veramente, che traspariva la gioia dello Spirito Santo, era capace anche di rigore, severità, chiedeva delle cose molto precise, una tra tutte non voleva che i mendicanti entrassero in chiesa e credessero i soldi in chiesa. Segnatevelo, se volete vi mando poi il testo di questa cosa che affermava Filippo, non voleva che interrompessero i divini uffici, né le confessioni né tantomeno la messa. C'è questo testo nelle testimonianze di Filippo. Poi fuori tanta carità, ma anche la capacità della carità nella verità. Pensate che quando un padre che spingeva per far diventare i primi padri una congregazione religiosa aveva corretto le prime costituzioni mettendo il voto di povertà, abbiamo la correzione a mano di Filippo con scritto abeant, possideant, che abbiano, che posseggano, perché abbiano sempre la libertà di andarsene via, perché se tu devi sceglierlo ogni giorno di essere del Signore, per noi, questa è la nostra volontà, vuole che viviamo poveramente e che non accumuliamo, sicuramente, però lasciando la libertà di scegliere, avendo la possibilità di dire non sei obbligato a stare qui, se stai l'unico motivo è l'amore per il Signore. Vi auguro proprio di cuore buon cammino e che San Filippo diventi un vostro amico in questo senso che abbiamo detto oggi.
Bene, ora il mio compito è molto più facile perché il grosso è stato detto e io vi aiuto solo a inquadrarlo di più nel contesto del tempo. Ma è proprio bello che ci sia una persona che dall'interno è stato chiamato da Cristo e da San Filippo e ci ha potuto dire il San Filippo che il Signore ci ha donato. Allora, innanzitutto i luoghi di San Filippo. È strana questa cosa che noi... No, è strano, è bellissimo. Voi andate in giro, trovate le pietre dorate dove sono stati tragicamente portati via gli ebrei per andare ad Auschwitz, eccetera, no? Ed è importantissimo, noi ci rendiamo conto, fra noi è avvenuto questo, erano lì a fianco, no? E noi non ci rendiamo conto, però, allo stesso modo che i santi erano fra noi, cioè Filippo Neri ha vissuto tutta la sua vita passeggiando fra... Non c'era Giolitti, non c'era la pizzeria, i Tre Scalini e così via, ma è qui, no? Allora, come sempre, ci interessa respirare, cioè dire io sono dove era San Filippo e un altro sarà fra 100 anni, fra 1000 anni, dove sono stato io, no? Quando venne a Roma, lui fece il precettore a Sant'Eustachio, di fronte al caffè famosissimo di Sant'Eustachio, c'è la chiesa di Sant'Eustachio. Se voi guardate la torre di sinistra, lui lì fece il precettore di questi due figli di Galeotto Caccia e gli insegnava il latino. Notate quello che dicevamo della sua cultura, cioè era in grado di insegnare il latino a dei ragazzi. Tra l'altro questi due si fecero poi religiosi, cioè gli furono affidati e poi entrarono nella vita sacerdotale, no? Quindi da laico, giovanissimo, appunto a 19 anni, venne qui e già a 19 anni lavorava, abitava in quel luogo e dentro aveva una piccola camera, gli davano il cibo, eccetera, e lui insegnava questi ragazzi a studiare. Poi, sempre da laico, andò a girare intorno alla Santissima Trinità dei Pellegrini, che invece è dall'altra parte, nel rione Regola, verso il Tevere, e da laico sempre cominciò a lavorare in quel luogo dove fondò l'arciconfraternita dei pellegrini e dei convalescenti. Siamo nel 1548, cioè un gruppo di laici che si occupavano dell'accoglienza dei pellegrini per gli anni santi, i pellegrini a Roma che venivano a piedi chiaramente dalla Francia, dalla Spagna, eccetera. La gente fa il cammino di Santiago e poi si dimentica giustamente di fare il pellegrinaggio a Roma, no? E i convalescenti, i malati, le persone povere, no? E questa cosa era molto avvertita, anche perché Roma, come sapete, dopo il sacco dei Lanzichenecchi fatto da Carlo V e così via, nel 1527 era stata occupata, molte famiglie erano state derubate dei beni, i Lanzi erano entrati in tutte le case, in tutte le residenze, quindi c'era anche una situazione non del tutto facile, e la gente viveva questa nuova rinascita della città occupandosi di tutte quante queste cose. Fra l'altro, vi ho messo piccola cosa, noi adesso vediamo la chiesa come è stata rifatta poi nel 600, morto San Filippo Neri. Fra l'altro dentro c'è la scultura, quella che era stata pensata per la cappella Contarelli, con i due quadri di Caravaggio, prima che Caravaggio facesse anche San Matteo Evangelista, c'erano solo la chiamata, e il martirio e la chiamata, e doveva esserci quella statua che poi fu rifiutata, per fortuna, così Caravaggio fece anche la terza. E in quell'ospizio poi misteriosamente nel 49 morì Mameli, l'autore dell'inno nazionale, cioè dentro un luogo abitato da San Filippo, perché l'Italia è così, cioè l'unità d'Italia e San Filippo stato insieme, cioè lui ha avuto gli aiuti nel 49, dopo la Repubblica Romana, dentro questa casa. Da lì, appunto, ci diceva padre Maurizio, andava in pellegrinaggio da laico, quindi lui fece fare poi il pellegrinaggio delle sette chiese, diventa da prete il portare agli altri quello che lui ha fatto da laico. Cioè lui fa una cosa, a lui serve, è bellissima, e dice ma venite a farla con me, cioè da prete riutilizza la sua preghiera, il suo pellegrinaggio personale offrendolo agli altri, e quindi andava in queste sette chiese che non sono mai state, notate, chiese del giubileo, cioè questa anche a livello storico, questa cosa strana, si dice c'è il giubileo, studiamo le sette chiese. Quando c'era il giubileo, il pellegrinaggio delle sette chiese veniva sospeso, perché tutti dovevano andare nelle chiese del Papa. Le sette chiese sono entrate tutte e sette la prima volta come basiliche giubilari sotto Giovanni Paolo II, nel 2000, erano otto luoghi, in più c'era il Divino Amore, ma prima era un pellegrinaggio fatto da Roma, era un pellegrinaggio romano, nato in maniera laica e poi dopo da sacerdote. E in particolare ci diceva c'era San Sebastiano, si entrava da dentro la chiesa, quindi era l'unica catacomba aperta, perché si entrava dentro San Sebastiano e da dentro la chiesa si scendeva. E in alcuni testi si dice di San Callisto, perché in realtà a quei tempi si pensava che San Sebastiano e San Callisto fossero un'unica cosa, ma era l'unico luogo aperto, e pensate che il suo modo di trattare la città diventerà poi così importante che appunto gli studiosi, come Cesare Baronio, andarono poi a cercare le altre. Federico Borromeo, il cugino di Carlo Borromeo, divenne archeologo, cioè si faceva portare a scoprire le catacombe perché San Filippo c'era andato. E Antonio Bosio, che è il primo grande archeologo romano del 1640, frequentava gli ambienti dell'oratorio, lui fece i primi disegni dei sarcofagi, perché l'aveva imparato da San Filippo, cioè San Filippo si trascinò dietro l'archeologia, cioè aprì la via indirettamente, chiaramente, no? Ma anche direttamente, cioè lui disse a Baronio fallo, e poi pian piano nacque l'archeologia, la scoperta, lo studio di queste cose. Pian piano era guidato da un sacerdote che si chiama Don Persiano Rosa, che era il suo padre spirituale, quindi era un laico che da laico parlava a cor con un prete, cioè quello che lui poi fece da prete con le persone. Lo aveva già fatto da laico, cioè lui sentiva il bisogno di avere un confessore, di avere un padre spirituale, e questo persona era San Girolamo della Carità, che non è lontano dalla Santissima Trinità dei Pellegrini. E quindi con questo sacerdote pian piano scoprì la via del sacerdozio, fu questo sacerdote a aiutarlo a capire che Dio adesso gli diceva: basta la vita laicale, l'hai fatta bene, adesso devi fare un'altra cosa, Dio ha bisogno di te per un'altra cosa. E però andava sempre a San Girolamo della Carità. Oggi voi, se voi andate a San Girolamo, adesso la chiesa è custodita dall'opera, dall'Opus Dei, avete le stanze sopra dove lui cominciò a stare, dove poi visse per un po' di tempo della sua vita, ma non avete più la chiesa di tempi di San Filippo, perché è stata totalmente rifatta a metà del 600, quindi è quello il luogo, ma la facciata che voi vedete non è più quella. A San Tommaso in Parione, qui vicino, dove abitano alcune giovani dell'oratorio, e fu ordinato diacono. Quindi siamo nel quartiere Parione, si chiama, che viene da Parietone, cioè probabilmente c'era una grande parete dello stadio Domiziano, e allora, che adesso non esiste più, c'era questo grande muro che ha dato il nome a questa zona che si chiama Parione. In San Tommaso divenne diacono, in San Giovanni divenne diacono, cioè dentro San Giovanni il Laterano fu ordinato diacono, e in San Tommaso in Parione fu ordinato sacerdote, come tutti i sacerdoti, cioè si diventa sacerdoti non solo perché tu lo cerchi, ma perché ricevi il sacramento. Fu il vicegerente di Roma, cioè il responsabile a nome del Papa della città che lo ordinò. E a quel punto lui andò a vivere stabilmente proprio come sacerdote a San Girolamo della Carità per fare vita comune con altri preti. Quindi prima di fondare la congregazione dell'oratorio, lui visse con il suo padre spirituale e con altri sacerdoti che pian piano si formavano, e accettando questa vita comune. Questa vita, come in una famiglia, si vive insieme, si mangia insieme, ci si aspetta, a volte si cucina male, a volte si cucina bene. La vita comune è vivere insieme questa missione, aiutandosi, pregando l'uno per l'altro, litigando anche ogni tanto e così via. E poi nel 1564 divenne rettore di San Giovanni dei Fiorentini. Appunto era la chiesa della nazione fiorentina. L'Italia era divisa in varie realtà, anche se gli italiani già sapevano di essere uno dai tempi di Dante, da prima ancora, perché è Dante che ci ha reso uno, non è stato solo, abbiamo detto tante volte, Garibaldi, Mazzini e Cavour, ma noi eravamo già uno, però eravamo ancora divisi in nazioni. E allora quella era la chiesa della nazione fiorentina, in particolare appunto dei banchieri, dei banchi di qua e di là, il Monte dell'Oro, come sapete sono tutti nomi che ricordano che lì c'era, si commerciava in oro, c'era lo zecchino di Fiorino e così via, no? E la chiesa fu voluta da Leone X, che era il figlio di Lorenzo il Magnifico, il figlio secondogenito, che poi di fatto divenne il capo di Firenze quando morì il primogenito. Sapete che Michelangelo fa le cappelle Medice perché è il Papa, cioè è Roma che dice a Michelangelo: vai a fare le cappelle Medice, cioè il Rinascimento fiorentino è romano, cioè è a Roma che si dice quello si deve fare a Firenze. Leone vuole questa chiesa, e poi pian piano ci lavorano prima gli artisti rinascimentali, poi quelli barocchi. Borromini abitò lì dentro, si suicidò, ma fece in tempo a confessarsi prima ed è sepolto dentro San Giovanni dei Fiorentini, e lui fece il rettore di questa chiesa, quindi curandosi della gente, dei giovani, degli adulti e così via. Finché, vedremo poi cosa dice San Giovanni Fiorentini, cioè quanto ci tiene, anche ci sono dei pochissimi testi manoscritti suoi in cui rimprovera perché fa troppo freddo nella chiesa e dice: datemi dei soldi perché dobbiamo riscaldarla e così via. E finché il Papa Gregorio XIII gli affida l'antica chiesa della Vallicella dedicata a Santa Maria, qui c'è una piccola valle, quindi gli affida questo luogo. Questa chiesa era fatiscente e lui pian piano la fa costruire perché abbia la possibilità di ospitare la preghiera di tantissime persone che pian piano si radunavano. ha affermato più volte che lui aveva un patto con la Vergine, la Vergine gli aveva promesso che la Chiesa sarebbe stata, in Chiesa sarebbe celebrato prima della sua morte, e così di fatto è stato. Vedremo che poi c'è il miracolo della Vergine sul tetto della Chiesa. Notate, sempre per sfatare il mito di questi film, perché dobbiamo essere furbi, cioè, pensate quanto, se voi prendete l'ultimo film, preferisco Il Paradiso, che cosa fa? Lui restaura una Chiesa medievale. Perché il Medioevo, di cui tutti parlano male, in realtà è bellissimo. Cioè, per dare l'idea di una chiesa, San Filippo cosa fa? Fa una piccola chiesetta medievale, perché, a parte dire, quindi finalmente il Medioevo è meraviglioso. Cioè, se in un film si dice che è bella questa chiesa medievale, perché il Medioevo è povero, è semplice, è anche ricco, essenziale. In realtà San Filippo fa questa chiesa, ci ha detto esattamente. Cioè, pensate che la chiesa globalmente fu finita 10 anni dopo, e in realtà, tutte, per esempio, la maggior parte delle tele già erano quelle, cioè i marmi, quello che noi vedevamo, la grandezza, l'ha voluto lui così. È chiaro, in un film sembra strano dire questa chiesa l'ha fatta San Filippo, no, non è stata fatta dopo. Questo, San Filippo è un santo del suo tempo, e lui dice questa è la chiesa di cui la gente ha bisogno, no? Tante volte abbiamo detto che mentre il ricco usa le cose per sé, i poveri, i ricchi, eccetera, danno i soldi per fare la chiesa, perché quella chiesa sia di tutti, perché si celebrano i battesimi, i matrimoni, i funerali, la domenica, la Pasqua, il Natale, perché la gente stia bene, sia caldo, ci sia l'acustica, perché la gloria di Dio. Vi dicevo che mio fratello ha preso, l'altro giorno, un po' di tempo fa, leggevo un libro di Chesterton, e diceva, ma l'oro deve stare al collo delle donne, deve stare nelle banche, l'oro deve stare nelle chiese per Dio, per la gente, cioè l'oro è di tutti quando è in una chiesa. E quando, questo è quello che fa la Chiesa, cioè loda Cristo, e San Francesco diceva che gli ori si usano per la liturgia. A fianco c'è l'oratorio dei Filippini, c'è il Borromini, che chiaramente è successivo, siamo intorno agli anni 40 del 1600, ma perché uno vede una cosa e non si accorge dell'altra, perché? Perché nel 1870 sono stati chiusi i muri, cioè 1870 voi vi tenete questo, lo Stato vi presta la chiesa, ma l'oratorio, che era il convento, la biblioteca, il luogo delle riunioni, il luogo dove si vedevano i giovani per imparare la musica, per imparare Cristo, eccetera, quella era una sola cosa, cioè il Borromini fa l'oratorio perché sia insieme, no? Ma perché lo fa? Anche perché c'è bisogno, cioè qui è chiesa e oratorio, chiesa e casa, convento dei padri. Adesso i padri stanno un po' nascosti, non si sa dove fare una riunione, questa è la stanza più grande che c'è, perché le stanze grandi dove si facevano le riunioni ai tempi di San Filippo stanno dall'altra parte. E qui le chiese filippine hanno questa doppia realtà, e Filippo le pensava come chiesa e come luogo di incontro. Pensate che l'oratorio, poi torneremo su questo appunto, dà anche il nome poi alla musica. Per esempio, lui all'inizio cominciò mi raccontava padre Maurizio, a fare delle trasformazioni, si chiamavano delle travestimenti, cioè per insegnare la vita di fede, prendeva, come facciamo spesso noi, una canzone che esisteva e gli cambiava le parole, cioè si prendeva una musica, una melodia, e ci metteva delle parole cristiane su un testo di una grande cantante, un cantautore, eccetera, no? Si fa per prenderci in giro a volte alla fine dei campi estivi e così via. Poi pian piano lui fece comporre proprio ex novo della musica, e c'è la musica appunto dell'Animuccia, che dentro sale come queste suonava, e tutti i giovani, adulti, eccetera, imparavano la fede cantando. E oggi l'oratorio, cioè la Chiesa Nuova sta tornando a vivere, lo è sempre stato, no? Ma sta presentando alla città di Roma questo modo di annunziare la fede. Ripercorriamo come date, da pagina 3, la biografia. Visti questi luoghi, li rivediamo adesso a livello di datazione, capendo, situando quello che già ci ha detto padre Maurizio. Nasce nel 1515, viene battezzato al battistero di San Giovanni a Firenze, e muore la madre molto giovane, Lucrezia da Mosciano, e il padre si risposa con una donna, si chiama Alessandra di Michele Lenzi, e con cui lui, secondogenito, ha un ottimo rapporto, ma a un certo punto diventa necessario, per ragioni economiche, eccetera, mandarlo a lavorare giovanissimo. Quindi intorno ai 16 anni, viene mandato a Cassino, che si chiama allora San Germano, cioè va a lavorare come mercatore, come mercante, cioè a imparare il lavoro del mercante. Il padre era notaio. Però subito passa a Roma, e a Roma appunto aveva imparato il gusto dei libri, dal padre sicuramente, e noi lo troviamo che già da laico lavora come precettore dei figli, fa i pellegrinaggi, insieme studia. Noi sappiamo che lui studiava sia alla Sapienza, che dove c'è la Sant'Ivo alla Sapienza, non c'era ancora Sant'Ivo del Borromini, manca ancora 100 anni circa, ma c'era la Sapienza, l'Università di Roma, che adesso sta dove l'ha messa Mussolini, no? La Sapienza è la Sapienza dei libri sapienziali, è l'università fondata dal Papa, non è la Minerva. Adesso se voi andate a fare gli esami non si guarda la Minerva, quella la Sapienza che ci hanno messo dopo, ma la Sapienza è l'inizio della Sapienza, il timore del Signore, era la Sapienza lì, prima che fosse spostata. Lui va lì e studia e va dai Domenicani a Santa Maria sopra Minerva. E a Sant'Agostino c'è il crocifisso dove lui andava a pregare quando andava a studiare dagli agostiniani, presso la proprio Sant'Agostino. Scusate, i domenicani non c'entro niente, i domenicani sono quelli di San Marco a Firenze. Qui studia dagli agostiniani e alla Sapienza. A questo cammino di laico che abbiamo già visto, pian piano si avvicina al sacerdozio, ma se ne sente indegno, cioè non si sente degno, e questa umiltà e questa coscienza dei propri limiti, ma fidandosi di questa guida spirituale, accetta di diventare sacerdote. E mi piace dire subito un'espressione che poi riprenderemo: il suo sacerdozio è così semplice, reale, legato alle cose fondamentali. I padri ricordano un'espressione tipica sua: bisogna che un sacerdote muoia su uno dei tre legni, cioè al momento della morte deve stare o sul legno che è l'altare, o sul legno che è il confessionale, o sul legno che è la sedia dell'oratorio. Cioè il sacerdote è uno che celebra, e uno che confessa, e uno che sta nell'oratorio a insegnare, a predicare, a fare catechesi, anche con la musica e così via, no? E pensa di poter andare nelle Indie, ma in realtà, su questo torneremo, poi scopre attraverso il consiglio di un padre dell'abbazia di San Paolo alle Tre Fontane, che gli dice questa espressione che diventerà poi proverbiale: le tue Indie sono a Roma. E appunto la sua vita la possiamo dividere chiarissimamente, quindi in queste due parti, prima e dopo l'ordinazione. E sottolineo questo aspetto della vita laicale, perché manca totalmente nell'idea di Filippo Neri. Appunto nei film non la troviamo mai. Quando abbiamo fatto un incontro sul film Preferisco il Paradiso, abbiamo chiesto: ma perché non avete fatto Filippo che viene da laico? Sapete, Filippo arriva già nel film, comincia già che è un prete, vede l'agnello, e ci hanno risposto: ma non bisogna cominciare subito con l'attore che già entra in scena, non potevamo prendere un altro attore, sennò il film cominciava in basso tono, no? E in realtà ci c'è il flashback, ci sono mille modi di vedere l'attore che si ricorda quando da bambino era venuto. In realtà si nasconde questa cosa interessantissima, che ce lo fa sentire veramente vicino a noi, alla nostra vita, alla vita dei catechisti, no? Comincia poi dopo, nella seconda parte, a vivere questo sacerdozio. A pagina 5 vi leggo una frase relativa sempre al suo essere prete, che abbiamo dal Gallonio, il suo primo biografo. Iniziò a trovarsi ad ognora al confessionario, scendendo ogni mattina all'alba nella chiesa, dove lungamente dimorando udiva con allegrezza quanti a lui venivano. Cioè, questo essere fin dal mattino presto, la gente andava a lavorare, passeggiava, eccetera, lui era lì, lo trovavi fermo in quel posto per il dialogo, la confessione, la direzione spirituale, no? E in questa vita, coro a coro, aveva a fianco invece tutta la parte della catechesi, che era legato appunto all'oratorio, che, capite bene, l'oratorio non è... Noi se noi pensiamo alla retorica, cioè subito in mente un campo di calcio, che va bene, è molto bello. Questo è l'oratorio di Don Bosco e così via. L'oratorio filippino è come questo, cioè l'oratorio è una stanza dove i giovani si vedono e parlano di Cristo, lo cantano, ascoltano l'estero di santi. Allora lui aveva tantissimi giovani, tantissimi adulti, e usava, per esempio, diceva Cesare Baronio, lo vedremo, racconta la storia di questo santo. La prima predica la fece sull'Epifania, prendeva un giovane e gli diceva: adesso spiega cos'è l'Epifania agli altri. Poi si cantava l'Epifania, si passava dal canto alla riflessione, alle domande, alla discussione. C'era un luogo simile alla nostra catechesi. L'oratorio è, se volete, la catechesi, è la formazione a tutto campo. Cioè, non è solo il parlare, ma è il cantare, l'ascoltare la musica, il vedere le opere, il pellegrinaggio. L'oratorio è questa vita. E alcuni brani, e qui entriamo pian piano invece nelle frasi a lui attribuite, si contentò che lo chiamassero padre. Un'espressione che mi ha ricordato padre Maurizio, cioè la cosa più bella che era per lui dargli il titolo di padre, cioè una persona che gli dicesse sei padre, questo è il tuo compito dinanzi alla fede degli altri, no? Io scherzavo quando ero in parrocchia, quando una vecchietta mi diceva padre, lei potrebbe essere mio figlio? Io dicevo, quando una dice così vuol dire che vuole comandare lei su di te? Io rispondo, no, io sono padre, quindi lei è mia figlia. Cioè, se lei mi chiama padre vuol dire che lei mi vuole ascoltare, mi vuole obbedire. Cioè, padre vuol dire sei padre, cioè dai la vita, dai la luce, sei il padre. Cioè, è un ruolo educativo, paterno. E Cistellini, che questo è oratoriano, grande storico, dice l'oratorio si configurò sempre, sempre più in seguito come un'istituzione per adulti. O quantomeno per giovani uomini non più adolescenti, cioè è la catechesi degli adulti e dei giovani, è il cammino formativo, cioè lui sentiva che a Roma gli adulti, i giovani non avevano una formazione cristiana, si dedicò a formare nella fede gli adulti e i giovani, questa è la semplicità, se volete, dell'oratorio, no? Egli indirizzava sì all'azione caritativa, la visita agli ospedali rimarrà una pratica sempre in osservanza. Tuttavia l'esercizio delle opere di misericordia corporale non veniva considerato come un diretto obiettivo, cioè non è che ci si formava per fare la carriera, come dire, la formazione cristiana serve solamente per diventare, per aiutare i poveri, esattamente il contrario, cioè l'essere, era l'amare i poveri, l'aiutare i deboli era una conseguenza necessaria di una coerente professione cristiana, cioè l'oratorio era carità, carità che è spirituale, che è aprire questo cuore perché si dilati, no? È interessantissimo, cioè, tornare a riscoprire come catechisti il valore delle opere di misericordia spirituale. Noi ci siamo dimenticati che insegnare la fede a un ricco, a un povero, a un bambino, a un adulto è un'opera di carità. Il catechista fa tanta carità quanto uno della carità, anzi per certi ne fa ancora di più, perché poi quel ragazzo diventerà buono, poi sarà caritatevole, poi sarà... Ma questo è carità. Consigliare un dubbioso, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, questo è carità, questo è carissimo della lezione della carità, seppellire i morti, pregare per i morti, è carità. Noi pensiamo alla carità, ma perché il povero non muore, quando muore cosa fa? Va all'inferno, cioè chi è che prega? Chi prega per i poveri? È carità, e lui insegnava la totalità della carità perché le persone vivessero. Veniamo adesso proprio ad alcuni testi attribuiti a lui, perché appunto lui, anche se leggeva tanto, non era uno scrittore, cioè lui era un predicatore, uno che confessava, parlava, no? Quindi noi che cosa abbiamo di Filippo Neri? Abbiamo i racconti o abbiamo questi componimenti poetici e abbiamo alcune lettere amministrative, cioè non abbiamo un grande materiale come in Tommaso d'Aquino, che invece scriveva, il suo compito era un altro, no? Li ho suddivisi un po' per argomento. E sull'amore a Cristo e a Dio, cioè subito vorrei leggervi qualcosa, in realtà già ce l'ha detto padre Maurizio, è chiaro che per Filippo l'amore per Cristo e per Dio è tutto. Diceva spesso, ce l'ha appena citato, che non si cercasse altro che Cristo, dicendo spesso chi vuol altro che Cristo non sa quel che vuole e chi vuol altro che Cristo non sa quel che domanda. L'uomo in realtà non sa quello che vuole, vuole mille cose, ma non si rende conto che non ha, potremmo parafrasare, non ha pace finché non trova Cristo. Diglielo a tua moglie che se finché non trova Cristo non sarà mai tranquilla, diglielo a tuo marito, diglielo a tua suocera, cioè trovassero Cristo. Chi cerca non sa che cosa vuole. E diceva ancora, è legato a questo, vanitas vanitatum et omnia vanitas se non Cristo. Voi sapete che questo testo di Coelet, che appunto San Filippo riprende, vanità delle vanità, in ebraico si dice evel avalim, cioè come Abele, evel, la vanità è Abele. Perché Abele si chiama Abele? Perché nasce, lo uccidono subito e finisce. Vanità è rendersi conto che le cose finiscono. Tu guadagni una cosa, un attimo dopo non ce l'hai più, hai un vestito, l'anno dopo è logoro, hai una cosa e poi dopo l'hai persa. Cioè, è il dramma della vanità di vedere, tu cerchi tante cose che non sono brutte, però sono soffio, cioè le cose che tu hai, i tuoi vestiti, i tuoi gioielli, viene un ladro e te li porta, sono soffio, non sono una cosa persistente. E che cos'è, si domanda Coelet, la roccia? Cioè che cosa resta? Che cosa c'è di nuovo sotto il sole se i gioielli, la cultura, le persone, l'amore, la giovinezza, eccetera, sono vanità? Che cosa resta? Coelet, che non è uno scettico, mi diceva uno studioso di Coelet, Coelet è un furbastro ebreo credente che dice, attenzione, che tutto è vano tranne Dio. Se voi leggete la fine di Coelet, Coelet dice, tutto è vanità, quindi temi Dio. Cioè Coelet è uno che usa la vanità non di Dio, cioè lo scettico che dice, Dio non c'è, allora mi attacco al denaro, alle donne, alla cultura, all'arte. Coelet no, dice, siccome tutto è vano, le donne, l'arte, la cultura, i soldi, allora attaccati a Dio. E Filippo riprende, vanità delle vanità, tranne Cristo. Cristo è colui che dà senso a tutte le cose che esistono. Quindi una volta che c'è Cristo, poi puoi amare anche i libri, puoi amare anche il tuo anello d'oro che ti ha regalato tuo marito, puoi amare anche tuo marito, anche se tuo marito è vanità, perché non è sempre giovane, non è sempre bello, ma lo puoi amare perché Cristo è la sostanza che dà eternità a tuo marito. E diceva che era tanto utile e necessario questo staccamento dalle cose terrene per servire Dio. Cioè chi serve Dio deve essere libero dalle cose, deve sapere che le cose sono belle ma sono anche vanità, che se avesse avuto 10 persone veramente staccate e che non volesse l'altro che Cristo, gli bastava l'anima di convertire tutto il mondo. Se io ho 10 persone, noi ci lamentiamo che siamo troppo pochi, abbiamo pochi catechisti, abbiamo pochi preti. Lui diceva datemene 10 ma come dico io, cioè non mi interessa il numero. Sì, il numero è importante, chiaramente, non è che va disprezzato. Ma voi datemi 10 catechisti che sono disposti a tutto per annunciare il Vangelo. Vedete cosa combiniamo? Cioè, datemi 10 preti, datemi 10 religiose che sono veramente disposte a tutto per Cristo. E vedete Roma come cambia. E qui vi leggo, meraviglioso, un testo di questi, appunto, è difficile dire se li ha scritti lui, se sono stati scritti su sua idea con qualcuno che lo aiutava, sono di queste laudi filippine e dice così: se l'anima da Dio l'essere perfetto, essendo com'è creata in un istante e con mezzo di cagion costante, come vincerla dea mortal oggetto? Se l'anima è creata da Dio, è creata in un istante, come fa lei ad attaccarsi ad un vaso di fiori, ad un anello, ad un biglietto che mio marito non mi ha dato? Cioè, ma tu sei creata da Dio e stai ad attaccarti a questa cosetta da 4 soldi? Cioè, ma solleva un po' lo sguardo. L'ave speme desio, gaudio e dispetto, la fanno tanto da se stessa errante, sì che non veggia e la sempre innante, chi bearla potria sol con l'aspetto. Cioè l'anima si lascia prendere le speranze, i desideri, i dispetti, i gaudi, che la fanno errante da se stessa, cioè l'anima si allontana da se stessa e va a cercare una serie di cose assolutamente inutili e non vede più chi ha sempre dinanzi, cioè non riesce più a vedere che ha Cristo sempre dinanzi a sé e questo Cristo che la potrebbe rendere beata solo con l'aspetto, solo facendosi vedere. Come possono le parti essere rubelle alla parte miglior né consentire? E quella servir de come andar quella? Come può la parte delle parti essere ribelli alla parte migliore? Che è appunto l'amore, la carità, il cercare Dio, eccetera, no? E quella che dovrebbe comandare invece serve, cioè la parte migliore diventa una serva del resto. Qual prigion la ritien, chi di partir non possa e al fin col pie calcar le stelle e vivere sempre in Dio e a sé morire? Qual è questa prigione? Notate le domande interrogative, no? Sono domande che aprono la discussione. Si cantava questa probabilmente e poi si diceva, allora quali sono le parti secondo voi? Che cos'è che tiene l'anima bloccata? Che cos'è? Perché non riuscite a trovare quello che volete? Sulla grazia, ce ne ha parlato padre Maurizio, appunto il mio compito è facile, ripeto, Signore non ti aspettare da me se non male e peccati, questa libertà di essere realisti su se stessi, di non credersi chissà chi. Signore non ti fidar di me perché cadrò al certo se non m'aiuti. Capite? Queste non sono scritte da lui, ma sono persone che lo sentivano parlare e scrivevano, come voi scrivete le cose di un marito, di una moglie, di un catechista, del Papa, le trascrivete, no? Cioè, si scrivevano le sue frasi. Questa era la trasmissione da cuore a cuore, e noi abbiamo i testimoni che ci raccontano le parole che diceva. Notate, siamo nel periodo del luteranesimo, la grazia vale più delle opere. Guardate che della grazia nella Chiesa Cattolica si è sempre parlato. Cioè, Lutero aveva anche alcune ragioni, eccetera, però per Filippo Neri era chiarissimo che se tu vai da solo senza la grazia non ce la fai. Senza la grazia nessuno può far del bene, nessuno può essere buono. Filippo, cattolicissimo, amante del Papa, dice una frase che non è luterana, che è cattolica, che è cristiana: la grazia è necessaria per essere buoni. E allora la grazia si concretizza, cioè se Filippo sapeva bene che questa grazia, qui forse se volete è la cattolicità particolare, qui si vede la differenza dal mondo protestante che anch'esso rifletteva sulla grazia, ma la grazia vuol dire incontrarla nel sacerdozio, nel sacramento, nella preghiera, nelle opere di carità. Cioè la grazia non la si riceve in astratto, ma se tu vuoi la grazia in astratto senza confessarti, la grazia non ce l'hai. Per avere la grazia devi avere il perdono dei peccati, che è la grazia. Quindi lui diceva che non c'era cosa che il demonio avesse più a male quanto l'orazione. Fa da pandana quello che ha detto lui. Cioè, che cos'è che il diavolo non sopporta? Che un uomo preghi. Farà di tutto perché una persona non preghi. Lo dice anche Lewis nelle Lettere di Berlicche, di cui parleremo poi dopo. Diceva ancora che non bisogna mai fidarsi di se stesso, ma consigliarsi sempre con il Padre spirituale e raccomandarsi all'orazione di tutti, alla preghiera degli altri. Cioè questa grazia era avere il Padre spirituale, avere la preghiera. Diceva a tutti quelli che desiderano la salute dell'anima, che avanti, che prima si eleggessero un confessore, ci pensassero bene, cioè prima di andare da uno che fosse uno serio, maturo, intelligente, credente, eccetera, ma che una volta che l'avessero preso non lo lasciassero mai, e gli avessero grandissima fede, conferendogli in minima cosa. Lo dico scherzando, ma non trovo. Voi sapete, sono persone che passano da un confessore all'altro, cioè quando una persona viene e vi dice: avevo questo confessore e l'ho lasciato, poi sono andato a questo e l'ho lasciato, sono stato in questo momento e l'ho lasciato, sono stato in questo e l'ho lasciato. Cioè un confessore serio dice: qui c'è qualcosa che non è esattamente una ricerca di abbandono in Dio. Cioè una persona non può aver avuto 7 confessori che li ha cambiati ogni mese, ogni anno. Cioè sceglitene uno, però poi dopo, anche se ti dice quello che non vuoi sentire, resti là. Perché il confessore è uno che ti dice quello che non vuoi sentire, cioè non ti dice solo c'hai ragione, ti dice questa cocca bella, hai sbagliato. È chiaro che a te ti rode, però quello è il compito del confessore. Diceva anche che non si domandasse mai al Signore una grazia assolutamente, come la sanità o altra cosa simile, ma sempre con condizione, se gli piace, se è per il meglio. Pensate cosa vuol dire insegnare questo ai bambini: chiedete la salute. Dicendo: Signore, però se è tua volontà, Signore, ti chiedo un esame, fammi avere questo lavoro, fammi fidanzare con quella ragazza che mi piace, se è la tua volontà, virgola, se è la tua volontà. Cioè la preghiera è la grazia, la preghiera è mettersi nelle mani di Dio. Sulle virtù e i vizi, questa grazia che si concretizzava, esortava tutti spessissime volte, con infocati ragionamenti, alla virtù della castità, notate bene, dicendogli: si guardino i giovani dalla carne e i vecchi dall'avarizia. Cioè cosa diceva? Attenzione che i vecchi hanno un altro modo, cioè non è che quello che ha fatto di tutti i colori poi pontifica con il giovane e gli dice: ma come, tu fai questo, questo e questo, ma guarda cosa hai fatto. Cioè i vecchi stiano attenti alle loro medicine, alle loro cose, cioè che siano liberali gli anziani, che regalino, che dia. Cioè c'è questo rischio dell'avarizia e della castità che bloccano l'uomo, no? E le varie età hanno vizi diversi che prendono il cuore dell'anima. E aveva chiaro la presenza del male, no? Questo per esempio nel film State buoni se potete è evidente, la presenza del male che cerca l'anima, che si traverste da bene, che cerca di prendere il cuore dell'uomo, no? Ma appunto questo amore era per i fratelli anche, cioè questa carità era così verso Dio che in Dio riscopriva la bellezza della sua umanità. Per questo diceva spesso che il lasciare i suoi gusti per aiuto del prossimo, cioè spirituali, era atto di gran perfezione ed era lasciar Cristo per Cristo. Cioè io come gusto volevo stare di più a pregare, ma se c'era uno che doveva, si doveva confessare, aveva, io dovevo lasciare il mio gusto spirituale per l'altro, perché io lasciavo Cristo la preghiera, per Cristo il servizio, il fratello, per, cioè questo è Cristo per Cristo. Soleva dire alle persone che andavano a servire agli infermi, gli handicappati, che bisognava per farlo con maggior carità immaginare che quello infermo fosse Cristo. Cioè questa cosa di non solo di fare un gesto, ma di farlo perché è Cristo che è dinanzi a te e tu stai amando Cristo. Diceva che per essere perfetto non basta obbedire e onorare i superiori. Sapete quando c'è il Presidente della Repubblica, tutti sono lì, quando c'è uno che ti può dare il posto di lavoro a tuo figlio, tutti sono... Ma bisognava onorare gli uguali e gli inferiori. Tu devi rispettare il tuo collega di lavoro che è tuo pari, devi rispettare il bidello della scuola, devi rispettare quello che fa le pulizie. Da lì si vede che uomo sei, cioè da come tratti la persona che ha un ruolo in quel momento inferiore al tuo, ma è un tuo fratello, è una tua sorella. E in questo senso è straordinario che lui, che era famoso anche per le originalità, poi ne verrà fuori qualcuna, ma aveva un grande equilibrio umano, cioè era una persona che anzi usava della follia apparente per riequilibrare, no? E per istruire meglio i suoi figlioli spirituali nello stato della discrezione, cioè nell'essere discreti, normali, tranquilli, eccetera, diceva che non bisogna fare ogni cosa in un giorno, e che non si diventa santo in 4D, ma poco a poco, di grado in grado. Comincia, fai 5 minuti di preghiera, poi 10, poi leggi un... Non partire che vuoi fare 7 ore di digiuno subito, all'improvviso, che tu conoscerai. La costanza, quello che è fondamentale è la costanza. Se preghi, fallo tutti i giorni. Esortava anche a fuggire ogni sorta di singolarità, e voler mostrare di essere e fare di più degli altri, essere singolare, io sono, non lo solo io, no, non essere singolare, sii uguale agli altri. E per questo diceva spesso che non gli piacevano queste estasi o ratti in pubblico come cose pericolosissime. Lui aveva l'estasi quando celebrava, ma diceva, a lui non gli piaceva che uno in pubblico aveva il ratto, il rapimento, sono cose pericolosissime. E che chi vuole volare senz'ale bisogna pigliarlo per i piedi e tirarlo in basso. Cioè bisogna essere aderenti alla vita. E a chi amava troppo la poesia, che lui amava, diceva attenzione che ci sono delle persone malinconiche, che hanno un umore malinconico. L'umore malinconico non è da Cristo, non è sano. Bisogna avere, questo è il senso dell'allegrezza, della gioia, quelle persone come nel famoso brano dell'inizio della Quaresima, che hanno il capo sempre chino, sono sempre lì, la peccato, il dolore, cioè no, la normalità dell'essere vivi, dell'essere cristiani. È proverbiale questo episodio, non ho trovato la fonte, ma ve lo do per certo, Maurizio, una donna portò a San Filippo una ragazza, la figlia, che diceva di avere sempre visioni della Madonna, degli angeli, dei santi. Filippo la guardò negli occhi e disse, la faccia sposare, si risolverà il problema. Cioè capiva che non era una vera ricerca di Dio, ma era una sublimazione della sua solitudine. A volte bisogna essere, cioè Dio ti chiede di sposarti, cocca bella, fai questo e cammina nella fede. Il che non vuol dire che la Madonna non possa apparire, notate bene, ma la discrezione è capire quando la persona sta giocando con le cose di Dio per fuggire dalla sua vita e quando invece Dio lo sta realmente presente portando dentro la sua vita. E qui vi leggo questi due testi originali, che sono delle lettere appunto legate alle chiese. Io Filippo Neri, sovrintendente, affermo non solo quanto di sopra, aveva chiesto dei soldi alla nazione fiorentina, ma è molto più bisognosa, molto più bisognerà crescere nelle spese, accrescendo il popolo e la devozione. Cioè a San Giovanni di Fiorentino lui gli dice, dateci soldi, noi non possiamo avere una chiesa, aiutare tutti i fiorentini di Roma se la nazione, se non ci sgancia il denaro, i medici, e cioè tirino fuori il Granducato, tiri fuori i soldi, perché noi dobbiamo avere una chiesa dove si può stare, no? E ci sono questi atti in cui lui non vuole che alcuni preti diventino rettori, notate cosa dice, Non giudico atto a questo Fizio, il padre Giovanni Francesco Bordi, qui sono i famosi Wikileaks, sono le cose segrete che però poi 100-200 anni dopo diventano pubbliche, sono atti. Notate quando dicono che le cose private della Chiesa, perché se questo era vivo, la Chiesa deve avere delle cose private, perché se questo vivo, un giornale pubblica questo è rovinato per tutta la vita. Ma Filippo scrive questa cosa al vescovo, al papa, perché lui deve sapere come stanno le cose. Cioè, ci sono delle, se lo psicanalista che scrive che quello ha tradito la moglie, sapete, gli psicanalisti scrivono tutto, se entra il vigile non può leggere quel testo. Cioè, la privacy è l'essenza del sacerdozio, della psicanalisi, della medicina, dell'avvocatura. Cioè, tu non puoi leggere le carte di uno psicologo. Tu non puoi leggere le carte di una parrocchia dove sono scritte delle cose personali. Non puoi leggere le carte di un vescovo. Perché la gente si è confidata a lui, non era previsto questo sproloquio, ma ve lo faccio perché mi è venuto in mente. Non giudico atto a questo Fizio il padre Giovanni Francesco Bordini, diremo poi una preghiera per lui, poveretto, ma appunto lui scrive una cosa personale, quale, sebbene ha di molte belle parti e virtù, cioè tanti, che deve rendere grazie al nostro Signore Dio, l'ho trovato sempre duro e di proprio parere, è uno che pensa sempre, fa sempre di testa sua. Mostratolo in particolare nel volere vincere di comprare le case delle monache contro mio volere senza necessità, il che, oltre all'aver comprato case vecchie, muraglie fradice. Cioè lui non è manco in grado di riconoscere, compra una cosa, ma non è una spesa fatta bene. Allora non lo fate, rettore di quella chiesa, perché vi rovina. Cioè, a San Giovanni di Fiorentini, quando c'era questo, si stava con le porte aperte, de sorte che la chiesa era impraticabile, e da forestieri e da noi di casa, per il freddo grande, e il vento che entrava per tutto, sicché non avendo imparato, fra l'altre virtù cade obbedire e decredere troppo al suo parere e giudizio, non è atto a comandare né governare, cioè uno che non sa ascoltare, che non governi. Nemmeno reputo atto a questo governo il padre Antonio Talpa, poveretto pure lui, ma così è. Che era quello Ah, questo qui che poi invece è importante, che voleva, questo che non voleva che ci fossero, voleva che ci fosse la povertà e che i padri non possedessero, no? Quindi, che anche egli è troppo affezionato alle sue opinioni, senza cedere all'altrui quantunque migliori siano, come mostrò per un disegno di cavare acqua, cioè voleva portare l'acqua e poi dopo speso un sacco di soldi e non riuscì, eccetera. Sulla gioia, la gioia, notate che prende Dio e i fratelli, cioè questa gioia, questa allegria, per cui giustamente il famoso Filippo, no? Che non è la gioia sciocca, ma è proprio la gioia del credente che ha fiducia, che vede l'opera di Dio, la vede a grande gioia di essere con Dio ed ha grande gioia di essere in mezzo agli uomini, no? Voleva anche che le persone stessero allegre, dicendo che non gli piaceva che stessero pensose e malinconiche, perché faceva danno allo spirito. Cioè la malinconia non è l'allegria perché sei un caciarone, perché sei romano, fiorentino, è perché la malinconia fa male allo spirito, cioè una motivazione spirituale. E per questo, sempre esso beato padre, anche se nelle gravissime infermità, era diviso gioviale, allegrissimo, ed era più diceva che era più facile a guidare per la via dello spirito le persone allegre che le malinconiche. Cioè uno che deve aiutare uno è più facile se è una persona serena, quelle persone che sempre era difficile, non ci riuscivi a guidarle. Non gli piacevano gli scrupoli come cose che inquietano assai la coscienza, e per questo molte volte da chi gli voleva dire in confessionale non voleva sentirle. Cioè uno, padre, ma io forse mi sono dimenticato, forse era digiuno, ho preso una mollica di pane, ma io non mi ricordo, cioè questo è uno scrupolo, cioè non è sto tradendo mia moglie, no, questo è un peccato grave, cioè questo si dice, no? Lo scrupolo è una cosa che è una sottigliezza che non cambia niente. Non stiamo a perdere tempo, dicevo lui, con gli scrupoli, parliamo delle cose serie della vita, no? Raccomandava a tutti la quiete della coscienza, e per questo a un certo suo proposito disse una volta che quando la persona volesse fare qualche voto, cercasse di farlo condizionato, se potrò, se mi ricorderò, o in altro modo, signore, se mi dai questa grazia, ti prometto che io tutti i giorni andrò a piedi al Divino Amore. Se potrò, se il lavoro me lo consente, cioè metti una cosa che quella persona non entri nello stato di essere esagerato nelle sue cose. Diceva anche che dopo le tentazioni non bisognava starvi a discorrere se la persona aveva consentito o no, perché molte volte per simili pensieri solavano tornare le medesime tentazioni. Cioè, hai superato una tentazione, ti confessi, basta, appena ti pensa ad altro, guardati un bel quadro, fai una passeggiata, non stare lì a dire, ah, ma io quella volta ho pensato, ho fatto quella cosa. Cioè, la tentazione bisogna cambiare, spostarsi. Ed ecco un testo sulla gioia, di nuovo un'altra laude. Amo e non posso non amarvi quando resto cotanto vinto dal desio, che il mio nel vostro e il vostro amore nel mio, anzi, ch'io in voi, voi in me ci andiam cangiando. È sempre riferito a Dio, cioè questo desiderio, mi accorgo che noi ci scambiamo l'un là, io sono voi, voi, io entro in voi, voi entrate in me. E tempo ben saria vedere il quando che al fine io esca d'esto carcere rio, di così folle, così cieco oblio, dove io mi trovo e di me stesso in bando, quando finalmente uscirò da questo carcere dove sono in bando di me stesso. Ride la terra, il cielo e l'ora, i rami, stan quieti i venti e sono tranquille l'onde, e il sol mai si lucente non apparse, e come tutto il creato che gioisce, canta gli augelli. Chi dunque è che non ami e non gioisca? Io sol che non risponde la gioia alle mie forze inferme e scarse. Qui addirittura lui si accorge che tutti gioiscono, cioè tutti riescono a essere felici. È bello vedere anche la felicità degli altri, no? La felicità dei due innamorati. Non essere gelosi, i due che si vogliono bene, di un ragazzo e una ragazza, a volte degli anziani sono gelosi che due ragazzi si, che un prete è felice, che, cioè, tutti ridono, e magari anch'io riuscissi, dice lui, a avere questa gioia. Diceva l'umiltà, che questa gioia ha però a che fare con l'umiltà, dove bisogna chiedere questo dono, e per questo sono necessarie quattro cose. Spernere vuol dire disprezzare, spernere mundum, spernere nullum, tutte le cose, spernere se ipsum, spernere se sperni, non dare valore al fatto che io mi disprezzo, cioè che io non mi do peso, cioè perché se io disprezzo le cose e poi dico che bravo che sono, che io non do peso alle cose, no, è la cosa più normale di questo mondo, stai facendo un sacrificio, lo fanno tutti, avanti, tranquillo, non c'è problema. Sull'aridità, diceva anche che le persone spirituali dovevano essere designate tanto a sentire i gusti di Dio come a stare in aridità di spirito e della devozione tutto quello tempo che piace a Dio. Cioè la gioia c'è, ma a volte la persona di Dio ha l'aridità, quello che poi chiameranno la notte dello spirito, hanno già chiamato i mistici, nello stesso tempo in Spagna ci sono Giovanni della Croce, eccetera, che chiama la notte dello spirito, la famosa canzone della notte dell'anima, no? Cioè ci sono dei momenti in cui tu stai con Dio e non senti il piacere, stai tranquillo, se a Dio gli piace così va bene lo stesso. Cioè non è vero che se tu non senti l'emozione della stare con Dio, non stai con Dio lo stesso. Ricordo una volta un esercizio spirituale, diceva un sacerdote, ma voi preti vi sentite sempre che non amate Dio, alcune donne che non amano la famiglia, ma è una vita che lo state amando, sta famiglia, è una vita che ami la tua parrocchia, ma sì, con te, anche se non lo senti, la stai amando, sii sereno, che è vero, non è necessariamente, non sempre lo sentirai, non inganniamo la gente che è cristiano solo chi sente, delle volte non lo sentirai, è l'aridità, non sentirai la presenza di Dio immediatamente, sarà duro, piangerai, ognuno di noi qualche volta sa che cosa, anche io l'ho saputo, cioè non lo sentirai, ma quella è la via, non vuol dire che non lo senti, non è vero. Un'altra battuta, non pensate, mi ricordo una mamma che c'era il bambino appena nato che per 3 mesi non l'ha fatta dormire, mi diceva, io la mamma di Cogne, poveretta se non è stata, ma io la capisco, io mio figlio stavo per buttarlo dalla finestra, cioè io lo amo ma io non lo sento, cioè io voglio dormire, lo butterei dalla finestra, poi mi rialzo e lo riallatto, e cioè non lo senti, ma non è che quell'amore non è vero. Sulle sofferenze altrui dava dei consigli sempre molto concreti, avvertiva che quando una persona andava a visitare un infermo non facessi del profeta col dire che l'infermo morirebbe ovvero non morirebbe, perché diceva che vi erano state persone che avevano detto che un infermo sarebbe morto e poi quando guariva gli rincresceva che fosse guarito perché la profezia non era riuscita. Cioè calma, lasciate a Dio le cose. Diceva anche che bisognava dire poche parole, non stare lì a fare discorsi al malato, poche di rado, ma manifestargli l'amore. Famoso il rapporto con i papi, era cattolicissimo, aveva una grande libertà, ma notate che anche i papi l'avevano con lui. C'è questo famoso episodio in cui lui si rivolge al Papa Clemente VIII e gli scrive: «Il signor Cardinale si fermò poi sino a 2 ore di notte perché un cardinale era venuto a trovarlo fino alle 2 di notte e disse tanto bene di vostra santità, più di quello che mi pareva. Cioè, perché essendo ella papa dovrebbe essere la stessa umiltà. Ora Cristo a 7 ore di notte si venne a incorporare con me e vostra santità guarda che la venisse pure una volta nella nostra chiesa. Cioè Cristo che è il Signore viene e lei papa non viene a trovarmi? E poi continua, no? Cristo è uomo e Dio e mi viene ogni volta che io voglio visitare. E vostra santità è uomo puro, nato ad un uomo santo e da bene, e sono nato a Dio Padre. Vostra santità è nato dalla signora Agnesina. Cioè lui sapeva il nome della madre, ci parlava a tu. Pensate quanto è un papista come tutti noi. E cosa gli risponde il Papa le righe dopo? Del non essere venuto a vederla, dice che vostra reverenza non lo merita, poiché non ha voluto accettare il cardinalato. Cioè lei stia attento perché lei non mi obbedisce, cioè io le ho dato una cosa, lei l'ha rifiutata e lei pretende che io venga da lei, e quando nostro Signore la viene a vedere lo preghi per lui e per i bisogni urgenti della cristianità. Cioè il Papa gli risponde per le rime, anche lui è la libertà, siamo nella controriforma, la controriforma che i nostri manuali dicono orrenda, questi sono documenti della controriforma dove un prete di Roma e un Papa parlano così tranquillamente. Una battuta, perché come responsabile dei catechisti bisogna che diciamo anche delle parole, anche nella catechesi ditele, anche solo di noi mercoledì chiaramente piangeremo tutti, io per primo, perché Benedetto XVI è un padre, noi ci fidiamo ciecamente di Benedetto XVI, lui ha detto in latino et iterum coram Deo, e più volte di nuovo sono tornato dinanzi a Dio a interrogarmi se veramente è una scelta presa nello spirito, come nello spirito lui è stato scelto, ha detto di sì, così nello spirito, e noi sappiamo che è così, ci fidiamo, è il Papa che l'ha detto, no? Vi faccio solo due esempi che si potete usare. Pensate a Rio, io penso che il Papa non sarebbe andato a Rio de Janeiro. Pensate, vanno giovani dall'Africa, spendono tutti i soldi che hanno per andare a vedere il Papa e vanno lì e non vedono il Papa. Cioè, è la persona che dice, ma io posso fare una giornata mondiale della gioventù e poi questi vengono per vedere me e io gli mando il video, gli mando la videoconferenza. Cioè, questi devono vedere il Papa. Faccio un altro esempio, la gente a volte confonde, no? Il Papa, la gente dice, ah sì, ma se il Papa ha rinunciato al ministero, allora io divorzio da mio marito, no? Cioè il Papa non è, il Papa resta prete, vescovo, padre, prega, cioè lui non rinunzia all'essenziale. Io lo paragono ad un padre anziano che avendo la casa, una ditta, un posto di lavoro, dice io adesso ti do al figlio la guida della ditta anche se io non sono ancora morto, cioè adesso io io mi fido di te, lo devi fare tu hai le forze, cioè un gesto di grande libertà, di grande distacco, di grande rinuncia al potere. Perché tu lo fai meglio, cioè non è un gesto di debolezza, è dire io in questo momento non lo posso fare, tu sei mio figlio, ora la casa, prendi tu la chiave, cioè tu devi guidare questa cosa, perché io mi fido di te, perché sono tuo padre, mi fido, non è una rinuncia a dire io me ne lavo le mani, fate quello che volete, io non c'entro, è esattamente il contrario. Sui sacerdoti consigliava che vivessero in comune massimamente, che cercassero in quanto fosse possibile di non avere niente di proprio, in particolare in sacrestia, e gli dicessero che non avessero mai ora particolare, né altare, né altra cosa, ma che dicessero la messa quando erano chiamati e dove erano mandati. Cioè anche questa vita comune ti toglie di avere, e io devo celebrare per forza con il mio calice, certo che mi ha regalato, benissimo, e se non c'è il tuo pazienza, non c'è un altro, cioè non è necessario, non è questo il cuore. Rapidamente, perché la Chiesa non la visiteremo, il rapporto con Roma, mi piace sottolineare ancora di più questo che diceva padre Maurizio, lui essendo fiorentino fu adottato da Roma, pensate che quando lui morì, addirittura nel 1609, lui muore nel 1695, quindi 14 anni dopo, in Campidoglio, perché quando c'era il Papa c'erano anche le magistrature laiche, non è vero che era il Papa, che era il Papa Re, cioè c'era tutta l'organizzazione laica. La città di Roma votò in segreto per spingere la causa della canonizzazione, cioè il comune si costituì a difesa della canonizzazione, voleva Filippo Santo subito, voleva che fosse subito canonizzato, no? E stabilirono di offrire ogni anno un omaggio alla Chiesa, un calice d'argento di 30 scudi. Quando fu dichiarato santo nel 1615, beato e poi nel 1622, quindi pensate ai tempi rapidissimi, cioè 95-22, e tra l'altro c'è questa battuta famosa che vedremo non è vera, fu canonizzato insieme ai santi spagnoli, Sant'Ignazio di Loyola, eccetera, e i romani dicevano, hanno canonizzato 4 spagnoli e un santo, si diceva scherzando, ma invece San Filippo, lo vedremo, sapeva che Ignazio era un santo e lo amava, andava a chiedere consiglio a Sant'Ignazio, anche questo i film non lo fanno vedere del tutto, no? Ma era veramente romano? Allora qui è fondamentale capire che Filippo capì veramente che Roma era la città da amare. E questo ci conferma nel nostro amore nelle parole. Cioè lui diceva, tu puoi amare Dio andando nel mondo intero, ma puoi amare Dio amando qui. Ebbe questo colloquio appunto con il padre che era all'abbazia delle Tre Fontane, e gli dette come consiglio questo. Notate che Filippo leggeva le lettere di Francesco Saverio, vi ho riportato un testo che abbiamo già letto, in cui San Francesco Saverio, che sta nelle Indie, dice, ma qui ci sono ragazzi, adulti, che non vedono l'ora che io gli spieghi Cristo, i comandamenti, che vengono da me sempre, io, e non ce la faccio, io andrei nelle università a urlare, uscite da Parigi, uscite da Roma e venite a aiutarmi, cioè voi state lì a morire i pizzichi e c'è una serie di persone che vogliono Cristo e non ce l'hanno per colpa vostra. Quindi c'era un fortissimo slancio missionario e Filippo leggeva queste cose e diceva, ma non sarà che Dio vuole che io vada nelle Indie, cioè lì c'è tanta gente che sta... Invece Filippo capì che le sue Indie, cioè Roma, a Roma c'era l'esigenza che la gente credesse come nelle Indie. I giovani di Roma, gli adulti di Roma, le famiglie di Roma, i peccatori di Roma, i nobili, i poveri, avevano bisogno di uno che stesse con lui. E nella sua vita non andò mai via da questa città, non si occupò mai altro che di Roma. Notate, una cosa incredibile, c'è un santo immenso, lui è sempre stato qua. Pensate che i padri hanno la Stabilitas Loci, me l'hanno insegnato loro, cioè una volta che un filippino viene qui, morirà qui. Cioè non può essere spostato a padre Maurizio, a meno che non lo fanno papa o cardinale e lui non rifiuta. Cioè lui, cosa vuol dire? Che io sto piantato lì, cioè io sono di Roma, sto a Roma, perché qui è luogo di missione, no? E l'oratorio è cittadino, questo è molto interessante, cioè così come oggi il servizio che fa l'oratorio, Filippo pensava il suo servizio non legato solo al quartiere, per esempio al pellegrinaggio delle Sette Chiese poteva venire chi voleva. Quindi uno di un'altra parrocchia lontana, cioè c'erano delle cose che erano aperte, pensate all'evangelizzazione, cos'è l'idea che la Chiesa sempre fa la nuova evangelizzazione, cioè c'era bisogno di questo, no? E sentì, c'era stata la riforma, c'era la Roma, quando Filippo arrivò, era ancora molto corrotta, e oggi ci accorgiamo che non è così facile cambiare la corruzione, dentro e fuori la Chiesa, cioè provate a cambiare quando uno c'ha un posto, quando c'è un ministro, quando c'è l'insegnante che lavora male, il medico, il primario, il caposala, è difficile cambiare una cosa, cioè cambiare le cose richiede tanta pazienza, tanta... E lui disse, qui c'è bisogno dell'opera di un prete che porti con sé la città. Si occupò di una sola cosa, la dico perché è interessante, noi abbiamo una sola notizia che allarga lo sguardo al mondo, Filippo Neri fu il grande artefice, lo fece il Papa, ma lui, per la riconciliazione di Enrico IV, il re di Francia, che era stato calvinista, c'erano state le guerre di religione, la Francia non si capiva se sarebbe diventata calvinista o cattolica. A un certo punto, c'è quella famosa frase brutta per certi aspetti, ma quando lui disse Parigi val bene una messa, cioè per avere il rapporto con la Chiesa, in realtà è molto più profondo il problema, cioè lì una nazione intera era ad una svolta, c'era la guerra, c'erano veramente delle faide fra aristocratici, fra contè, sono stati morti da una parte e dall'altra, no? Enrico IV comprese che la via giusta era, e Filippo Neri si lottò perché il Papa lo riammettesse nella Chiesa. E questa cosa avvenne proprio in quegli anni. San Luigi dei Francesi, l'abbiamo visto, viene costruita proprio in quegli anni. Cioè Caravaggio dipinge la Cappella Contarelli quando la chiesa è appena terminata, ancora non è del tutto finita, perché c'è questa grande chiesa che viene eretta per la nazione francese, pienamente oramai riconciliata con la Chiesa Cattolica, no? E allora diceva questa frase che ci ha ripetuto, pensateci per noi, chi fa il bene in Roma fa bene in tutto il mondo, la trovate a pagina 10 in neretto. Cioè, in realtà Filippo ha fatto bene al mondo senza andare al mondo, ma facendo bene a Roma. Pensate che luce può dare questo ai nostri piani pastorali, alla catechesi, alla carità, alla cultura, all'educazione scolastica. Cioè, se noi facciamo bene, la gente guarda Roma. E questo ci deve non inorgoglire, ma farci spaventare, ma anche farci sentire la responsabilità di quello che si dice a Roma, di quello che si fa, eccetera, eccetera. No? E da questo appunto deriva, possiamo dirlo rapidamente perché è stato detto, questo legame con la storia della Chiesa. Cioè lui sentì, probabilmente anche perché il mondo protestante aveva iniziato a scrivere la Chiesa contro Roma per dimostrare che in realtà la Chiesa si era allontanata dal Vangelo, cioè c'erano delle fortissime correnti, no? E in particolare c'è un autore che si chiama Flacio il Lirico, che nel 1559, ma già nel 54, eccetera, aveva cominciato, insieme ad altre persone, a riscrivere dicendo che fin dall'inizio, da Costantino in poi, la fede si era allontanata dal Vangelo. La gente ancora respira, nei nostri manuali ci sono ancora delle impostazioni di questo tipo, cioè dove si cerca di creare una cesura. La Chiesa è una cosa e il Vangelo un'altra, no? C'era tutta una corrente culturale, politica, pubblicistica, che appena faceva una cosa inventava proprio i documenti inesistenti e così via, no? Vi faccio due esempi anche, pensate, mi sono divertito a cercare lo Ius Primae Noctis, sapete, non è mai esistito, cioè è una cosa, la gente dice, ah, ma come nel Medioevo? Non è vero! Cioè sono delle cose che non esistono, però la gente le ripete come se fosse, Maurizio parlava delle scarpe del Papa veste Prada, c'è un giornalista, ha scritto una volta che il Papa ha le scarpe rosse di Prada, e no, è un calzolaio che gliele fa apposta, gliele regala e poi lui le fa riparare da una, questa niente, il Papa veste Prada, cioè questo è passata, cioè sono delle leggende metropolitane, tu poi dopo una volta che è stato detto vai a dire che non è vero, no? E allora Cesare Baronio fu incaricato, ma già, cioè lui prima di far fare a livello grande, cominciò qui dentro, in queste stanze. Trovate la citazione a pagina, vi leggo solo questo piccolo testo su questa cosa qui, pagina 11 in alto dell'articolo su Cesare Baronio. Mi comandò che io parlassi dell'istoria ecclesiastica. Era un giovane, gli disse, adesso tu parla della storia, in particolare racconta la festa dell'Epifania, replicando io che non era secondo il mio gusto, ma che ero più presto a trattare delle cose dello spirito, agramente mi insisté. Cioè Filippo Neri disse, no, tu devi parlare della storia della Chiesa, cioè gli dette un comando d'autorità, no? Il che mi ha dato a pensare che il padre, illuminato dallo Spirito Santo, volesse che tal fatica alla Chiesa di Dio utile si facesse. E facendomi parlare di questo per 30 anni in oratorio, senza per così dire avvedermene, mi trovo a aver fatto questa fatica. Cioè per 30 anni io nell'oratorio ho spiegato le storie dei santi, le storie della Chiesa, e adesso io non mi sono manco reso conto, l'ho fatto, no? Quindi questa cosa nata qui diventano poi dopo gli annales ecclesiastici, cioè diventa questa pubblicazione scientifica per il tempo, cioè oggi noi non la troveremmo scientifica, quindi l'idea di oggi, no? Ma sono degli studi seri per cui si comincia a studiare i padri della Chiesa, le persecuzioni, e cosa è successo nel Medioevo, l'Alto Medioevo, cioè si studia, si scava, si cerca, si vedono gli affreschi e così via, no? Un piccolo particolare interessantissimo per aggiungere a questo, pensate che Baronio ebbe rapporti con Galilei e probabilmente fu lui, perché Galilei venne a Roma già nel 1580 circa, stette a Roma e studiò dai gesuiti, amico del Papa, cioè il Papa ha ripetuto che è un errore grave della Chiesa che ha in qualche modo separato la modernità, la condanna di Galilei, ma però va contestualizzata, cioè la condanna di Galilei avviene in un momento in cui Galilei è studia presso il Papa, è amico del Papa, l'errore avviene, qui è un errore grave della Chiesa. La Chiesa chiede a Galilei: tu puoi dire che il Sole, la Terra gira intorno al Sole, ma dilla come ipotesi e non come certezza. Cioè non sono ancora maturi i tempi scientifici, gli chiede di essere sfumato. Galilei, che è giustamente uno scienziato, la propone invece come una cosa in cui lui crede totalmente, cioè è sicuro che questo è vero e questo è falso, e qui si blocca il meccanismo, no? Ma Galilei ripete sempre a sua difesa: io so che Dio ha scritto due libri, ha scritto il libro che è la scrittura e il libro che è la Chiesa, il libro che è la scrittura, il libro che è il mondo, che è il creato, eccetera. Questi due mondi non si contraddicono, e la Bibbia non ci dice come vada il cielo, ma come si va via al cielo, come si va al cielo. Questa frase probabilmente è di Cesare Baronio, cioè lui dice in un libro, io l'ho ascoltata da un grande ecclesiastico, qui nell'oratorio Galilei ha parlato con Cesare Baronio, eccetera, erano, probabilmente ha conosciuto anche Filippo Neri, probabilmente Galileo Galilei, e ha usato questa frase. Pensate che nel 1612, nella Cappella Paolina in Santa Maria Maggiore, c'è già la Madonna che al posto di avere la Luna a forma, c'ha già la Luna con i crateri di Galilei, cioè nel 1612 ancora non c'è stata la rottura, i papi fanno affrescare dentro Santa Maria Maggiore la Luna galileiana, cosa interessantissima. Fra l'altro, sempre per dirvi il problema, Lutero, che noi amiamo, Lutero condanna Copernico in nome della Bibbia. Voi trovate a pagina 13 una famosa espressione di Lutero che chiama Copernico il pazzo che vuole sconvolgere l'arte dell'astronomia, mentre, come dimostra la scrittura, Giosuè disse al sole di fermarsi e non alla terra. Cioè era una cosa che era, richiedeva del tempo, richiedeva... Però la Chiesa ha sbagliato, questo noi dobbiamo dirlo chiaramente, no? C'erano in realtà degli elementi che avrebbero potuto far andare fin dall'inizio la storia in un certo modo, senza bisogno di dover poi tornare indietro, eccetera. E la storia delle sette chiese, voi l'avete, questo pellegrinaggio che lui faceva in due giorni, per far amare Roma, la storia di Roma come l'aveva amata lui da ragazzo, cioè non solo la insegnava, ma portava le persone in pellegrinaggio nei vari luoghi, li accompagnava perché andassero in tutti quanti i luoghi. In realtà lo faceva in due giorni San Filippo, non un solo giorno, perché era troppo lungo. Si andava il primo giorno a San Pietro, poi il secondo giorno si andava a San Paolo, e da San Paolo si arrivava fino al centro di Roma, no? Era... Uno dei giorni c'era proprio, si andava in ospedale, all'ospedale di Santo Spirito, per vivere la carità verso i malati, cioè dell'itinerario faceva parte anche la carità. Finisco con due cose. Una prima ve la do da leggere, è un'ipotesi su cui stiamo lavorando anche con Padre Maurizio. Sapete che il pellegrinaggio alle sette chiese in realtà è un pellegrinaggio che ha come schema i sette doni dello Spirito Santo. Cioè in ogni tratto si medita un dono dello Spirito, e lo si medita in relazione ad un vizio e ad una virtù. Cioè si cerca di capire, l'uomo è come tirato giù da un vizio, l'uomo, si potrebbe dire in maniera esagerata, è un vizio, cioè si rende conto che non ce la fa, ma ha dentro di sé il desiderio del bene, tende ad una virtù, ma ha bisogno di un dono per vivere in pienezza. Cristo ha questo dono dello Spirito che gli permette di non cadere, di non essere mai nel vizio, di essere sempre nella pienezza di quella virtù. Qui è un primo schema, a me sembra utile pensarlo per i catechisti delle cresime. Noi a volte non presentiamo i sette doni dello Spirito, a parte li presentiamo per ultime, non all'inizio, invece bisogna subito spiegare perché Cristo ci dà perché un ragazzo ha bisogno dello Spirito, non dirlo alla fine, no? Ma lo presentiamo non in maniera dialettica, cioè come se fosse normale, tu chiedi il dono e il timore di Dio, e quello dice, ma perché c'ho bisogno del dono e il timore di Dio? Cioè Filippo mostrava che c'era una mancanza dell'uomo, c'era un bisogno, c'era una relazione. E l'ultima cosa, quindi potete leggerlo su questo, l'ultima cosa, la riforma di Roma, e è interessantissimo questo, Filippo non parla mai della riforma, non è un contestatore, Filippo la riforma la fa. Cioè, non c'è un solo testo in cui gli dice dobbiamo riformare i sacerdoti perché non sono bravi i laici, i catechisti. Lui si mette, lavora amando la Chiesa, e alla fine la Chiesa che c'è alla sua morte è diversa da quella che lui ha lasciato. Cioè, è una Chiesa profondamente trasformata, profondamente diversa, no? E Con questo possiamo cominciare ora la visita della Chiesa.